Il nostro ospite di oggi, giusto per dirvi quanto è speciale, per lui il 2020 è stato l'anno più bello della sua vita, l'anno del Covid per intenderci, è stato l'anno in cui ha toccato il fondo, ma anche l'anno in cui è ripartito ed è partito per davvero. Poi da quel momento è nato un podcast che si chiama Viaggio al Sacco, lui raccoglie le storie di chi a un certo punto ha detto io parto da solo col mio zaino. Oggi è passato a trovarci, quindi siamo molto felici di salutarlo, si chiama Cristian Cozzaglio, benvenuto.
Grazie, grazie a voi di avermi invitato, ciao Alice, ciao Axel.
Buongiorno, eccoci qua.
Come stai?
Tutto bene, grazie, tutto bene. È un po' diverso da quello, dallo studio che uso io, questo studio però è molto bello essere qui.
Cos'è che cambia rispetto, di solito registri un po' in casa tua ho visto e un po'
sì,
al
esatto.
WeCube qua della RSI.
Esatto, corretto, studio. Sì, a Bellinzona è un po' più piccolo di questo studio, però ci sono degli strumenti veramente molto, molto di qualità.
Ti chiedevo come stai perché effettivamente quando ci siamo sentiti per organizzarci, per ospitarti qui, mi dicevi guarda devo proprio organizzarmi bene perché ho una vita molto impegnata ed è vero, dicevi devo incastrare tutto. Hai lasciato tutto perché avevi una vita molto stressante, hai vissuto un burnout, poi ci arriviamo. Adesso com'è la tua vita?
Allora, io principalmente la divido in due parti, in due attività, in due macro attività chiamiamole, una più tecnica e una un po' più creativa. Quella tecnica è legata principalmente al mondo delle energie rinnovabili, sono infatti sì. Il capoprogetto per un'azienda elettrica locale, mentre che, però, e questa mi paga le fatture alla fine del mese. Mentre che la parte più creativa è legata proprio alle interviste a persone che hanno fatto un viaggio in solitaria in giro per il mondo.
Quindi noi siamo dall'altra parte adesso.
Esatto. Che effetto esatto. Ti fa? Di solito tu sei dalla parte di quello che fa le domande.
Io di solito sono dalla parte che, esatto, fa le domande, però è anche bello poter raccontare la propria storia. Non l'ho mai fatto, ho iniziato ad abbozzare un po' una puntata, però non mi sono mai sentito pronto a pubblicarla, ecco.
Allora abbiamo nominato questo podcast, diciamo, direi ascoltiamone un estratto e poi ricostruiamo, cerchiamo di capire come è nato tutto questo, che è partito, l'abbiamo detto, da un momento difficilissimo della tua vita. Ascoltiamo.
Arriva per tutti prima o poi un momento nella vita in cui non siamo più sicuri di ciò che stiamo facendo o di chi siamo diventati. Quando queste domande ci colpiscono, sentiamo il bisogno di esplorare nuovi orizzonti alla ricerca di risposte. Ho deciso di fare questo podcast per condividere le storie di chi ha cambiato la propria vita grazie ad un viaggio in solitaria.
Tutto era perfetto, il mio lavoro era perfetto, il mio appartamento era perfetto, il mio ragazzo era perfetto, la mia famiglia era perfetta. Insomma, una vita perfetta, ma non era la mia vita. Era come essere un'attrice in una vita che forse mi aveva un po' imposto la società. Quello che io volevo veramente era più avventura, più libertà, esplorare. Avevo la sensazione di non evolvere più, di essere proprio bloccata.
Il traffico, piove, sei stressata, stai tornando a lavorare, oggi non hai combinato niente. Quello è stato l'inizio di tante altre
scelte che puoi sì.
Terzo anno di lavoro ho avuto un burnout, sono stata male, cioè io mi svegliavo e piangevo e piangevo e piangevo, non vedevo una via d'uscita, non ce la farò mai di questo passo.
Benvenuti su questo canale. Io sono Chris e grazie al metodo che sto per mostrarvi sono riuscito ad organizzare, pianificare e vivere l'esperienza più bella della mia vita. Prendermi un periodo sabbatico per viaggiare in giro per il mondo sacco e spalla.
Viaggio al Sacco è il nome del tuo podcast, Cristian Cozzaglio, che sei nostro ospite questa mattina. Abbiamo sentito anche parole forti, la parola burnout, abbiamo sentito anche storie di un accenno di storie di malessere. Bisogna vivere il malessere per poi poterlo raccontare o farselo raccontare in un podcast o in queste storie da altre persone.
Beh, guarda, io ho sempre avuto un po' questa sindrome dell'impostore, cioè chi sono io per raccontare e per insegnare alla gente cosa fare. E mi ha aiutato un po' il fatto di vivere un'esperienza di questo genere, quindi un viaggio in solitaria, proprio perché io non insegno nulla a nessuno, ma racconto semplicemente la mia storia e, in questo caso, nel podcast, la storia di altre persone che sono passate da quel buio periodo della propria vita.
A quando risale questo buio? Riportaci lì e cerchiamo di capire come è partito effettivamente tutto.
Sì, esattamente, è già partito nel 2019.
Quanti anni avevi?
Nel 2019 avevo 33 anni.
Ok, tu hai 33 anni, dove ti visualizziamo, che vita stai conducendo?
Beh, sto facendo una vita totalmente sbilanciata a livello professionale, dove per assurdo sembrava che tutto dipendesse da me, avevo questa sensazione e cosa che in realtà poi a posteriori non era affatto così, però questo in aggiunta poi a una crisi durante la relazione sentimentale, ecco che ha fatto esplodere il tutto e appunto è nato un burnout.
Hai un aneddoto, cioè una situazione dove ti rendi conto che per davvero stai vivendo qualcosa, sei oltre? Non è solo star male, un po' così, ma sei veramente oltre.
Sì, sì, è stampata bene nella mia testa questa memoria di quando, purtroppo è capitato un paio di volte, non solo una, però una in particolare ricordo, tornato a casa, seduto sul tavolo di sala, ancora con il computer acceso per finire delle cose, delle task lavorative, mi sono trovato di fronte alla mia ragazza che cercava di darmi una mano, aiutarmi, quindi spiegarmi che poteva essere fatta anche in un altro momento quell'attività, e io mi trovavo a ridere e a piangere nello stesso momento, proprio una cosa surreale. E lì effettivamente capisci che mente e corpo non sono più allineati e c'è qualcosa che non va e devi fare qualcosa.
Sì, perché è una parola che si sente molto spesso, burnout, poi dopo quando lo si prova sulla propria pelle poi è un concetto molto concreto. Tu hai subito pensato, cosa hai pensato di fare quando c'è stata questa tua reazione, penso incontrollabile, a livello emotivo?
Considera che in quei momenti difficilmente ascolti i consigli delle persone che ti stanno vicino, perché ce ne sono stati, in primis appunto la mia ex compagna, però poi non so da dove è saltato fuori, ho trovato il coraggio di chiedere aiuto a un professionista, a più professionisti, in questo caso una psicoterapeuta, ma poi anche mi sono appoggiato anche a professionisti più verso una cura più alternativa. E questi mi hanno dato gli strumenti per poterne uscire.
Io mi immagino 33 anni, lavori tanto, hai una compagna, sei una persona che ha una rete di amicizie che sei riuscito comunque a mantenere, oppure stavi cominciando a isolarti? Perché quando si lavora tanto si sa che poi i rami cominciano a perdere un po' di foglie attorno e di colpo sei solo. Eri in quello stadio lì?
Esatto, sì, ero completamente isolato. Cioè la mia ex compagna mi vedeva, ma perché abitavamo assieme, però ero nella mia bolla, completamente isolato da tutto e tutti.
Prima di cominciare a viaggiare, si sentono delle storie di persone che arrivano a un periodo di difficoltà, non per forza un burnout, ma un grosso periodo di difficoltà, e decidono di abbandonare tutto e partire, andare da soli in un posto che non conoscono, eccetera. Tu hai deciso di fare un passo prima, nel senso che andare magari e cominciare un viaggio in una situazione di fragilità ti pone in un'ulteriore situazione di fragilità. Hai fatto questo pensiero nella tua testa?
Beh, in realtà sì, l'ho fatto, ma parzialmente, nel senso che appunto sapevo di non avere gli strumenti adatti per poter affrontare quella situazione, infatti mi sono affidato a professionisti, come dicevo, e poi in un certo modo sapevo che il viaggio in solitaria mi avrebbe accelerato il processo di guarigione, affiancato a questi strumenti che mi avevano dato.
Perché spesso io uso la metafora dello zaino: tu hai uno zaino, cerchi degli strumenti, non ci sono dentro, dici ma io dove li trovo? E probabilmente tu stavi cercando, dici qui non li riesco a trovare, allora parto, però se parti senza nemmeno alcuni nella borsa, il rischio è che davvero ti perdi ancora di più. Era quello un po' il ragionamento.
Esatto, sì sì, considera che poi appunto io ho avuto anche un trauma da ragazzo, da bimbo, che evidentemente è stato dormiente. Poi il fatto di affrontare un periodo di forte stress e la fine della relazione con la mia ex compagna è riemerso. Avevo già intuito che c'era dietro questo burnout, però ho avuto bisogno proprio di professionisti che analizzassero un po' e studiassero un po' la mia situazione.
Ed era un trauma legato alla tua famiglia, legato a qualcosa di esterno?
Sì, esatto, a 4 anni persi la madre per una brutta malattia, tant'è che ho raccontato questa storia anche sul mio canale di YouTube privato. Abbiate pietà se lo guardate, è il primo video che ho pubblicato e parla proprio di questa storia qui.
È sincero, è il più sincero, forse quello che dice di più di te, perché sì. Non avevi neanche i filtri del sono quello che ospita le altre persone che si raccontano.
Esatto, sì, 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 lì mi sono proprio aperto, ho detto perché no? Se può aiutare qualcuno anche questo, aprirsi, perché non farlo?
Sì, forse quando poi ognuno elabora il lutto in maniera diversa, quando si vive un lutto così, così grosso, cioè ci sono due macro reazioni: uno decide di andare avanti e non fermarsi a pensare, e magari quello che hai fatto tu per un po' di anni fino ad arrivare a questa reazione che è saltata fuori in maniera prepotente.
Esatto. Sì, purtroppo quando non si affrontano determinati traumi in un tempo prestabilito, sono loro a scegliere il tempo, e spesso non è il momento in cui tu sei pieno di energie o sei pronto ad affrontarli, e questo è successo a me.
Stiamo parlando con Cristian Cozzaglio, che tra le altre cose ha questo podcast che si chiama Viaggio al Sacco e racconta storie di viaggio, di viaggio in solitaria, zaino in spalla, ma anche viaggi di rinascita. Ci stavi raccontando della tua vicenda, e ci raccontavi che hai affrontato un periodo di difficoltà. Dopo questo periodo di difficoltà, che è sfociato in un burnout, hai chiesto aiuto a degli specialisti, uno psicoterapeuta, e comunque ti sei rivolto agli specialisti, e poi sei partito in viaggio. Ecco, dalla tua esperienza con il podcast, sono più le persone che prima cercano di risolvere il problema con uno specialista e poi partono in viaggio, o sono più le persone che decidono di partire in viaggio pensando che il viaggio sia la soluzione?
Beh, parlando della mia esperienza, quindi delle persone che ho intervistato, posso dirti che la maggior parte sono partite magari non rivolgendosi a uno specialista e poi cercando di risolvere un po' in viaggio. In quei casi per loro è stata anche un po' più difficile. Durante il viaggio poi si sono trovati veramente...
Dillo come l'hai detto prima.
E hanno sbattuto la faccia contro i problemi che avevano da affrontare, insomma.
Anche perché c'è la retorica del prendo, vado, lascio i miei problemi dietro. In realtà loro, mi sembra di capire dalla tua esperienza, ti seguono e poi ti esplodono in faccia quando stai viaggiando.
Esatto, il viaggio ti amplifica tutto. Quindi se tu parti con un problema che ha un valore da una scala da 1 a 10 di 2, ecco che nel viaggio può diventare anche un 6, quindi è molto più tosto da affrontare, perché sei solo, sei in un posto veramente sconosciuto, dove non hai effettivamente persone ci sono sempre persone che sono disponibili ad aiutarti, però ecco, ti trovi in un contesto praticamente fuori.
Portaci con te, è il 2020?
Sì.
Tu decidi, hai fatto un tuo percorso per cercare di uscire da questa situazione dove il tuo corpo, la tua mente sono dissociati, stai male. Sì. Prendi un biglietto, per dove vai, dove arrivi da solo col tuo zaino?
La prima tappa è stata il Thailandia.
La Thailandia, sì.
Esatto, la Thailandia che avevo già visitato, sia per lavoro ma poi anche per piacere. E la Thailandia è stata anche lì una terapia, perché poi ne ho approfittato per fare, per esempio, una giornata con un monaco buddista, dove abbiamo passato la mattinata ad ascoltare la teoria di come meditare, che tipi di meditazione ci sono.
Stai sorridendo, non eri il tipo da fare quello.
Avevo iniziato proprio in risposta al mio stato d'animo di quel momento. E mi ha aperto un mondo. Poi il pomeriggio abbiamo provato a fare della meditazione, è stata una cosa veramente fantastica.
Lo fai ancora oggi?
Lo faccio ancora oggi, tutti i giorni, sì, tutti i giorni alla mattina, 10 minuti li dedico alla meditazione.
Thailandia, quindi non soltanto come turista, ma come turista, diciamo, dello spirito, mi sembra di capire. Quanto sei stato in Thailandia?
In Thailandia più o meno, se ricordo bene, saranno passati più o meno 3 settimane. Ho fatto 3 settimane di soggiorni, l'ho visitata da nord a sud e poi sono passato al Vietnam.
Con le spalline, fa così, è il 2020, ci stiamo rendendo conto che tutto è semplice per Cristian, nel senso che è come se seguissi una strada già tracciata, un po' dici ok, io vado, mi faccio il flow, si chiama così, no? Questa energia, sì. Vai. Però è il 2020, c'è il Covid, in che mesi sei?
Ma io sono partito a febbraio, quindi qui stava proprio, o meglio, nei dintorni di Bergamo, stava proprio iniziando il problema Covid, il problema pandemia. Io, fortuna vuole che mi spostavo verso est e quindi fuggivo involontariamente, perché era comunque il mio piano, da questa pandemia. Infatti sono riuscito a visitare la Thailandia senza alcun problema, il Vietnam poi anche senza alcun problema e il Giappone.
Sì, perché ricordiamo, tutto partito dalla Cina, poi grosso focolaio in Italia e poi in buona parte dell'Europa e poi è arrivata evidentemente in tutto il mondo ed è tornata anche nel sud-est asiatico. Giappone, allora hai detto Thailandia, Vietnam, Giappone e poi?
E poi Australia, e lì diciamo che la fortuna mi ha guardato e ha detto: ok, entra proprio il giorno prima che l'Australia chiudesse i confini proprio per il Covid. E lì, diciamo, sono rimasto bloccato, però in una situazione veramente molto migliore di qua, migliore di quella che era qui in Svizzera.
Per quanto tempo sei rimasto bloccato in Australia?
In Australia ci sono rimasto, io avevo previsto comunque 2 mesetti in Australia per viaggiare a visitarla tutta, poi in realtà ne ho usati 4, sono stato lì 4 mesi.
Hanno fatto più bene o male? Nel senso che uno decide di partire da una situazione di difficoltà, trova il coraggio, inizia, sembra funzionare tutto bene, eccetera, poi arriva a un certo punto, si deve fermare in Australia. E come lo prendi? Come un segno di qualche cosa o l'hai presa così e basta?
Ma guarda, una delle mie poche regole che avevo proprio per questo viaggio era non farmi troppe aspettative. In quel caso lì ho preso come veniva, cioè non sono stato lì tanto a preoccuparmi, ho detto va bene, la situazione è questa, cosa posso fare io per cambiare la situazione? Nulla, se non vivermi il momento. E quindi mi sono vissuto l'Australia.
Come stai in quei mesi? Abbiamo parlato di doveri, ma come stai?
Ma non ti nego che le prime settimane è stata tosta comunque, perché è vero che tu nel viaggio in solitaria non sei quasi mai solo, se vuoi trovi sempre qualcuno. Però ci sono le sere che sei in cameretta tua, è tutto solo, e magari Instagram a volte o i social non aiutano a farti star meglio, perché vedi le vite degli altri andare avanti.
E poi tu ti sei separato prima di partire, quindi...
E poi esatto, io mi ero separato, quindi come detto non ti nego che ci sono state... momenti tosti, momenti duri, dove c'è stato anche il versamento di qualche lacrima. Però, ripeto, li prendi, li riconosci e sai che nulla è costante, tutto cambia. E quindi anche quei momenti lì, come sono arrivati, vengono e vanno.
Cosa ti fa tornare a un certo punto?
Allora, io comunque rimanevo nella speranza che poi i confini della Nuova Zelanda riaprissero. Perché
già che sei lì.
Già che ero lì, visto che non era proprio dietro l'angolo dalla Svizzera. Solo che poi c'è stata la comunicazione del governo che appunto dichiarava, non ricordo quanti giorni o settimane ancora di chiusura, e per me non era fattibile. Allora ho deciso, qui era estate, agosto, e la situazione era molto meglio, era migliore, scusa, e ho deciso di ritornare.
E in un certo senso hai continuato a viaggiare attraverso il tuo podcast. Cristian Cozzaglio è il nostro ospite di questa mattina. Abbiamo detto, ha viaggiato, ha affrontato la difficoltà, ha viaggiato durante un periodo in cui era effettivamente molto difficile viaggiare, torna poi in Svizzera e tu, Cristian, sostanzialmente hai deciso di continuare a viaggiare attraverso le storie degli altri, attraverso un podcast che si chiama Viaggio al Sacco. Come è arrivato questo podcast? Perché diciamolo, non l'abbiamo ancora detto, il podcaster non è il tuo lavoro, perlomeno non è la tua unica attività,
esatto.
Fai anche altro nella vita.
No, esatto, come dicevo appunto sono nel campo delle energie rinnovabili e quello mi occupa la maggior parte del tempo, e poi nel tempo libero mi dedico a questo hobby, potrei definirlo hobby tranquillamente, perché è un momento poi che... Ecco che le energie che mi toglie magari il lavoro principale, questo me le ridà, perché ascolto delle bellissime storie di altre persone che hanno vissuto un'esperienza simile alla mia e ne sono uscite veramente molto bene.
Perché lo fai? Hai l'impressione che ci sia troppa retorica legata ai viaggi? Perché pensi che non si abbia il coraggio? Perché è complicato farlo? Perché decidi di farlo?
Ma la verità è proprio, mi sono chiesto come posso aiutare le persone che si trovavano nella mia stessa situazione del 2019, quindi una situazione dove ti senti perso, non sai più cosa fare, non sai più a chi rivolgerti, ti senti solo o sola, e senza però, ecco, avere la presunzione di insegnare qualcosa. E lì ho detto, ma raccontiamo le storie di chi sicuramente ha vissuto questa esperienza, come l'ho fatta io, e sperando che possa aiutare quelle persone nei loro momenti, nei loro tempi, a rivivere queste storie e poi a metterle magari in pratica.
Ti immaginavi due cose: che ci fossero così tante persone che viaggiano, ma soprattutto così tante persone che vivono una situazione di malessere prima di cominciare a fare questo podcast?
A quella del malessere sì, purtroppo sì, avevo una mezza idea che ci fossero così tante persone. Quella del viaggio invece no, è stata una sorpresa. E tant'è che appunto ho tante richieste, no, faccio fatica a starci dietro perché sono da solo che fa un po' tutto, dal montaggio alle interviste alla gestione del social, però mi fa piacere che ci siano così tante persone che vivono un'esperienza di questo genere, perché ritengo sia veramente formante e che ti aiuti.
Il denominatore comune quindi è il malessere di queste partenze? In generale, tu vai a prendere quelle storie?
No. Purtroppo ho notato che il malessere, il trauma, i momenti negativi sono un denominatore comune di queste storie. Anche magari non gravi, come la perdita di qualcuno o, come è successo nel mio caso, o la fine di una relazione, però c'è sempre stata una sensazione di disagio in queste persone che non si trovavano bene nel contesto in cui erano.
Come mai secondo te le persone sono così portate a raccontare il loro disagio? Ad aprirsi?
Ma credo che alla base ci sia poi un desiderio di voler aiutare il prossimo. Questo è sicuramente una cosa che...
Cioè loro raccontandosi, raccontano la loro storia, può fare da apripista, sì, per altre persone che così trovano il coraggio.
Sì, esatto. Poi nel post intervista che faccio, quindi senza registrazione, mi raccontano un po' queste cose e questi desideri. Se può aiutare qualcuno, ben venga. Anzi, dirò una cosa che neanche quella la ragazza che ho intervistato sa, però lei mi ha mandato subito dopo la sua intervista un messaggio di una sua amica dove la ringraziava di aver condiviso questa sua storia e che gli ha dato la forza e il coraggio di fare quello che voleva fare. E io quello l'ho stampato e ce l'ho lì in casa appeso.
Questi sono dei bei messaggi, sì, che ti ricordano il perché lo fai, esatto, perché al lavoro, sì, fai, sì, questo, poi ti dà anche tanta energia. Andiamo veloce dietro le quinte, da qualche parte dove iniziare? Chi intervisti per primo?
Beh, la storia della prima intervistata è curiosa e particolare, perché in pochi anche la sanno. Come detto, secondo me il colpo di grazia per il burnout è stato proprio la fine della relazione che durava da 7 anni con questa mia ex compagna. E quindi mi sono detto, perché non partire da colei che fece partire il tutto? Perché anche nel frattempo lei ha vissuto un'esperienza di questo genere, no?
Anche lei è partita.
Anche lei è partita, no. Scherzi a parte, non è che le dia alcun tipo di colpa, né, certo, per questo fine di relazione, però...
Intervisti lei?
Le chiesi, sì, le ho chiesto proprio se voleva partecipare e lei si è resa super disponibile, tant'è che con lei ho fatto 2 interviste, perché la prima era un po' la prova, la beta, e non è andata come volevo.
Lei si è prestata,
lei si è prestata,
rapporti.
Sì, gentilissima, e le voglio un mondo di bene, è stata veramente super disponibile.
Io vorrei chiudere, dato che tu dicevi io voglio aiutare gli altri, questa tua storia sicuramente sarà utile a chi si trova in quella situazione, capisce che si può uscire, si può stare bene, come si vede che stai qua tu. Ci dicevi io medito la mattina, sì, mi sembri uno molto concreto, cioè cosa significa meditare? E dicevi mi aiuta tantissimo. Se uno dice ma in che modo posso provare, tu cosa gli diresti o cosa le diresti?
Ma anch'io ero un po' scettico all'inizio, però in questo senso ti viene in aiuto anche la tecnologia, ci sono applicazioni che ti guidano, no? Nei momenti che tu dici sì, ho capito, ma cosa faccio? Mi siedo, sto lì fermo e cosa faccio? Ecco che queste applicazioni ti aiutano un po' a rilassarti e a meditare.
E a non pensare a nulla, perché quella è la meditazione, non pensare a niente.
Esatto, concentrarsi sul respiro e rimanere nel presente, che è una cosa difficilissima, soprattutto poi senza pensare a nulla è una cosa molto molto difficile.
Non pensare all'elefante, pensi all'elefante.
È già fatto, voilà, già là, già nella mia mente.
Quindi dicevi 8 secondi, com'è che funziona il respiro?
Sì, ci sono diverse tecniche, c'è quella di inalare per 8 secondi, fare la pausa per 2, poi buttare fuori tutta l'aria per 4 secondi, 2 secondi, ma ce ne sono diverse di tecniche che possono aiutarti anche nella meditazione.
Ancora una cosa, abbiamo detto viaggio al sacco più o meno ogni quanto esce e dove si può ascoltare?
Allora, l'obiettivo è quello di una puntata al mese, purtroppo adesso con un periodo un po' di altre attività attive ho dovuto posticipare, però l'idea di quella di una volta al mese, una puntata al mese, si trova su Spotify e Apple Podcast, sì, cercando nella barra semplicemente Viaggio al Sacco, tutto attaccato assieme, perché altrimenti non te lo trova. Altrimenti il social di Instagram, c'è il mio profilo, anche qui Viaggio al Sacco, da lì ci sono i link a tutto, quindi sito internet, YouTube, dove pubblico i video delle interviste e altro.
Cristian Cozzaglio, grazie anche per questi occhi molto luminosi che ci permettono di capire che ne si esce, in un certo modo ne si esce.
Sì.
Grazie.
Sì, grazie a voi.
Grazie e buon viaggio.